Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino, perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Quando noi ascoltiamo questa parola che ci invita a vegliare perché il padrone di casa tornerà in un'ora che noi non sappiamo, potrebbe tornare il pomeriggio, la notte, all'alba e trovarci non pronti, questo ci mette un po' di ansia, perché pensiamo, abbiamo così interpretato questa parola, che il Signore vorrà farci un dispetto. Vorrà presentarsi in un momento in cui noi potremmo non conoscerlo. Ma questo stride con tutta la rivelazione. Anzi, noi sappiamo che tutta la rivelazione, in tutto l'Antico Testamento Dio vuole farsi conoscere per fornire all'uomo le chiavi per comprendere e i criteri per capire e gli strumenti anche per prepararsi. Dunque Dio vuole farsi conoscere, certamente non è uno che vuole venire all'improvviso. Nel Nuovo Testamento succede qualcosa di diverso. Questo Dio che si voleva rivelare gradualmente, finalmente si dona totalmente attraverso il suo Figlio. Si dona a tutti i battezzati. San Paolo ce lo ricorda, siete risorti con Cristo grazie al battesimo, dunque guardate le cose di lassù. Ecco la chiave di lettura. Guardate le cose di lassù, cioè cominciate a guardare la realtà della storia a partire dai criteri che vengono dall'alto, che sono i criteri dell'amore di Dio, che sono i criteri di colui che ha messo in atto tutte le cose e che le guida fino al suo compimento. Allora, se volete interpretare la storia, ci direbbe San Paolo, guardate a chi della storia è il responsabile, chi presiede ai fatti della storia e chi la guida verso il suo apice. Allora, pensando in questo modo, vegliate già, cominciate a essere più chiari. Noi che facciamo parte di questi tempi ultimi, che vanno dalla Pentecoste fino ai tempi della fine, noi abbiamo qualcosa in più, abbiamo la presenza del Cristo in mezzo a noi, la presenza del Cristo attraverso il suo Spirito ci mette nelle condizioni di poter leggere i fatti. Dov'è il problema? Quando è che sorge un problema? Quando noi non ci siamo accorti di questa presenza. Quando noi abbiamo pensato di riferirci alla storia ancora con i nostri criteri. Quando noi pensiamo che la presenza di Cristo sia un francobollo, una realtà che dura poco, che dura il tempo di farsi la comunione, il tempo di fare una preghiera, forse il tempo di una fugace emozione, allora evidentemente se Cristo è questo, se Gesù in noi è una fugace emozione, tu capisci che con questa poca luce non puoi andare incontro a nessun fatto, non puoi andare a interpretare nessun evento. Ti sentirai persino schiacciato, ma di più, il problema è che noi non ci sentiamo neanche schiacciati, ci sentiamo disorientati. Di fronte a un avvertimento impellente che dice vigilate, noi non sappiamo che fare. Ma come vigilare? Cosa dovremmo guardare? Di che cosa ci dovremmo accorgere? Ci siamo così abituati allo scorrere delle cose del mondo e al fatto che comunque accadono sempre lontane da noi, che non ci sentiamo in dovere di vigilare. L'unica cosa forse di fronte alla quale vigiliamo è la nostra salute, perché la nostra salute lo sai come, no? E oggi c'è, domani non si sa, penso che sfondo la porta aperta, o no? Non vi piace? Ma così, è così. Noi vorremmo morire a 150 anni cadendo da bicicletta in corsa, ma non succede questo, non succede. C'è qualcosa che ci prepara. Allora lasciamo perdere adesso questo pensiero, torniamo alla vigilanza. Dunque, quando la parola, quando Gesù ci dice vigilate perché non sapete qual è l'ora, quando questo padrone torna, questo Signore tornerà da lontano, ci sta dicendo, noi facciamo parte di un settore della storia, da quando siamo nati a quando ce ne andremo. Possiamo fare due cose: far finta che non dobbiamo far nulla, passa oggi per domani, ci occupiamo delle cose nostre, cerchiamo di scamparla fino a che è possibile, non sentiamo sulle nostre spalle il peso di nessun compito, di nessuna missione. Dunque siamo degli uomini che disorientano. Chi ci guarda non vede in noi trionfare la resurrezione di Cristo. Oppure possiamo sentirci dentro una continuità di salvifica, una continuità nella storia. Siamo una parte di una realtà in cammino. Portiamo un testimone che abbiamo ricevuto fino alla prossima stazione, fino alla prossima posta. Perché tutta la storia abbia dentro di sé questa continuità, che altro non è che la vita di Cristo. La vita di Cristo, cari amici, è proprio questo, non è un'emozione del cuore. La vita di Cristo in noi è continuità nella storia. Una storia, lo sapete, lo dice anche l'Apocalisse, come appella l'Apocalisse il figlio di Dio, l'alfa e l'omega, cioè due lettere di un alfabeto. La prima e l'ultima, per dire che tutta la storia è attraversata dal fatto di Cristo. E questo fatto di Cristo come si vedrà dentro la storia? Nell'agire dei cristiani, dei cristiformi, di quelli che di Cristo si sono lasciati rivestire. Nella storia si vedrà questa presenza, se questi cristiformi, se ti piace di più, si relazionano tra loro perdonandosi, riconciliandosi, portando questo testimone fino alla fine, desiderando compiere ciò che Dio ha posto nella loro vita. Se questi cristiformi, lo dico perché i cristiani dopo è troppo generico, sentiamo parlare sempre, cioè noi riformulati con la logica della passione, morte e resurrezione di Cristo, siamo capaci di mostrare come Dio regna dentro la debolezza, dentro la fragilità, dentro le difficoltà del mondo. È affidato a noi. Se ci carichiamo di questo compito, gli altri vedranno bene. Perché sapete, ognuno di noi è esempio per qualcuno che non conosce. Uno in un modo per quella persona, un altro in un altro modo per quella persona. Se uno si stacca da questa logica, questa catena si spezza. Questo mosaico non si intende più. E il mondo che ci guarda non vede una chiesa unita, non vede una chiesa fonte di salvezza per tutti, ma vede una realtà frammentaria, come frammentari sono le nostre storie personali. E non capisce più se ci amiamo, se stiamo aspettando qualcuno, se pensiamo che colui che stiamo aspettando venga, ritorni, se facendolo mostriamo di essere consapevoli di tutti i fatti che accadono. Beh, insomma, se Cristo regna o no dentro la nostra vita. Dunque, abbiamo detto, noi non sappiamo orientarci, non sappiamo capire per quale, che cosa sta accadendo, come interpretare la storia. Allora, qual è il motivo per cui questo ci è così difficile? Il peccato, questo ci impedisce. E cioè, quella mania che abbiamo di guardare solo alle nostre piccole cose. Questo è il peccato, secondo me. Poi questo ci permette di fare anche grandi peccati, ma il peccato fondamentalmente è sfilarsi da una vocazione ecclesiale. Il peccato è mettersi da parte e considerare la fede come un fatto solo personale. Il peccato è mettersi fuori da questa chiamata alla salvezza che Dio fa a tutti, e soprattutto dalla missione, cioè dalla capacità di informare tutti gli uomini sull'amore di Dio. Questo è il peccato. Siccome abbiamo smarrito questa vocazione, non siamo nessuno in questa missione, non sappiamo più chi siamo, allora non sappiamo neanche su cosa vigilare. Chiaro, no? Tu prendi una persona, metti in un posto e dici adesso vigila, quello dice su che cosa non sa, capisci? Così siamo noi. Non conosciamo le cose di Dio, non aspettiamo nessuno, non vediamo nel regno le cose come vanno, perché non vigiliamo. Allora l'avvento, amici, serve a questo. Serve a ricordarci che se non abbiamo imparato ancora, ci viene dato un anno nuovo, ci viene dato un tempo per ritornare sui nostri passi, un tempo per vedere come Dio sta passando nella storia, un tempo per osservare come la grazia produce i suoi frutti anche là dove noi avevamo pensato che non si sarebbero dati mai. Io vorrei mettervi in guardia da una cosa, soprattutto. Noi vediamo che le cose non vanno tanto bene, né dentro di noi, né intorno a noi, né anche lontano da noi. Spesso, stoltamente, come i pagani, ci domandiamo, dove andiamo a finire? Ecco, sia questo per te un segno di conversione. Noi non possiamo permetterci di dire dove andiamo a finire, perché noi, in forza del battesimo, siamo stati chiamati a dire al mondo dove andiamo a finire. Se te lo chiedi ancora, vuol dire che il peccato è più forte della tua speranza. Vuol dire che la logica del mondo è più forte della tua fede. Vuol dire che la paura è più forte della carità. E se non vivi su queste virtù teologali, come farai a essere un segno per chi? Per chi? Allora chiedi al Signore, a partire da questo tempo, da questo giorno, da questa domenica, che torni a riabitare dentro la tua vita in un modo nuovo, che ti informi, che ti mandi la sua parola, che ti spieghi le sue vie, che ti metta nelle condizioni di essere un testimone fedele, consapevole, capace di orientare questa generazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci riapri un tempo di grazia, perché noi possiamo praticare le tue vie, conoscere il nuovo avvento del tuo figlio e attenderlo finché si compia. Manda il tuo spirito, protagonista di questo tempo. Ci accompagni per queste vie, ci conduca fino alla Santa Montagna, dove contempleremo il tuo volto glorioso. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa la tua sposa, testimone dell'incarnazione del tuo Figlio, mostrare a tutti gli uomini la via della salvezza. Possa il tuo servo e il nostro pontefice essere sostenuto in questo compito, davanti alle sfide e alle difficoltà di questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci sono molti peccati che ci impediscono di guardare faccia a faccia a questo progetto che tu hai preparato per noi. Ci mettono in difficoltà e ci ostacolano. Degnati, Padre Santo, di perdonarci, di rialzarci. Fa luce ai nostri occhi, perché possiamo contemplare la tua bontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che si trovano nell'afflizione, per quelli ai quali non è stata mai annunciata una via di salvezza, per quelli che guardano ai propri giorni solo contando le proprie malattie, le proprie difficoltà, i disturbi e le sofferenze, per quelli che non hanno mai compreso che come una filigrana della storia la tua grazia agisce e porta il mondo verso il suo compimento. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Rendili consapevoli di essere entrati in un'offerta nuova, in un cammino rinnovato. Fa loro conoscere le vie della salvezza in questo tempo. Fagli attraversare questo avvento nella speranza di poter adorare il tuo figlio nella grotta di Betlemme, quando insieme celebreremo il Natale del Signore. Degnati, Padre Santo, di ascoltare tutte le nostre preghiere per Cristo nostro Signore.
Amen.